nel nome di J.P. Morgan, le ragioni economiche della controriforma costituzionale di Guglielmo Forges d'Avanzati. Il progetto di riforma costituzionale è stato autorevolmente commentato da numerosi costituzionalisti che hanno concentrato la loro attenzione sugli aspetti propriamente giuridici e politici del cambiamento prospettato. Nel dibattito che si è sviluppato in questi mesi, minore attenzione hanno ricevuto interpretazioni che attengono a ragioni di carattere propriamente economico che spingono verso la riforma della Costituzione italiana. Per individuarle conviene partire da un fatto ampiamente noto. J.P. Morgan, una delle istituzioni finanziarie più importanti su scala globale, in un documento del 2013, ha rilevato l'impronta socialista che sarebbe implicita nella nostra carta costituzionale. In effetti, si tratta di un'interpretazione che può essere condivisa se si leggono gli articoli che più direttamente riguardano la sfera economica e, in particolare, quelli che danno allo Stato anche funzioni di programmazione. Evidentemente, dal punto di vista degli interessi della finanza che quella istituzione rappresenta, la presenza di elementi di socialismo nella nostra Costituzione deve essere particolarmente sgradita. Va chiarito che il documento di J.P. Morgan è estremamente rilevante anche al di là del progetto di riforma costituzionale perché aiuta bene a comprendere i processi di depoliticizzazione in atto, ovvero processi che demandano a tecnici non eletti la gestione della politica economica, a condizione che quest'ultima sia concepita in modo da non essere invisa alle banche centrali. La propaganda governativa non richiama l'ammonimento di J.P. Morgan, non fa riferimento al socialismo costituzionale italiano, preferendo concentrarsi essenzialmente su due aspetti. 1. La riforma costituzionale si rende necessaria per ridurre i costi della politica. 2. La riforma costituzionale si rende necessaria per accelerare i tempi di decisione. Il primo argomento appare suscettibile di una immediata critica, che riguarda il fatto che, se davvero si intende ridurre i costi della politica, non si capisce per quale ragione non farlo in modo estremamente più semplice attraverso l'attuazione delle numerosissime proposte di riduzione degli stipendi e degli emolumenti di chi ci rappresenta. Peraltro, come è stato osservato, la previsione per la quale i senatori non percepiranno indennità in quanto senatori, il che ci viene detto è un risparmio, è combinata con la previsione che le medesime indennità i senatori le percepiranno dalle istituzioni da cui sono espressi. Ciò al netto del fatto che, ed è bene ricordarlo, la remunerazione accordata a chi svolge attività politica ha il suo fondamento nella possibilità data ai meno abbienti di assumere incarichi. È evidente che nella situazione attuale questi emolumenti hanno assunto dimensioni la cui legittimazione è oggettivamente difficile da darsi, ma è altrettanto evidente che la politica ha un costo, riforma o meno. Vi è di più, considerando che sebbene elevati in termini assoluti, questi costi appaiono assolutamente marginali rispetto ai costi che i cittadini italiani, in particolare i lavoratori dipendenti e le piccole imprese, sostengono per una tassazione che serve solo in misura marginale a pagare il ceto politico e che serve semmai a generare avanzi di bilancio. E tuttavia, nel confronto con la media europea, ci troviamo di fronte al paradosso per il quale siamo maggiormente tassati per pagare più di altri una classe politica che, nella sua espressione governativa, ci somministra dosi di austerità fiscale, riduzioni di spesa combinate con aumenti della pressione fiscale superiori a quanto accade altrove. Il secondo argomento, apparentemente inoppugnabile, chi vorrebbe maggiore lentezza delle decisioni, è maggiormente rilevante giacché attiene ai rapporti fra dimensione economica e sfera delle decisioni politiche. La Costituzione che si intende ridisegnare è, a ben vedere, una Costituzione modellata su parametri di efficienza economica, ovvero finalizzata a rendere l'economia italiana più attrattiva per gli investitori esteri. Questo sembra il punto essenziale sul quale si gioca questa partita. In un contesto che si definisce di globalizzazione, effettivamente ciò che conta è la rapidità delle decisioni politiche che asseconda la rapidità dei processi di produzione e vendita di merci, la team-based competition che diventa competizione fra stati anche sulla rapidità delle scelte politiche. Letta in questa prospettiva, la riforma appare del tutto coerente con una logica, per così dire, efficientista. Logica che tuttavia è in radicale contrasto con la tutela dei diritti, in particolare dei diritti sociali. Ciò che conta è l'efficienza dei processi decisionali, come si legge nei documenti preparatori della riforma redatti da questo governo, peraltro del tutto in linea con i governi che lo hanno preceduto. Vi è anche da rilevare che il tema della qualità delle istituzioni è stato oggetto, negli ultimi anni, di studi compiuti prevalentemente da economisti, si pensi innanzitutto alla analisi economica del diritto. Si tratta di studi che, applicando l'assunto della scelta razionale ai problemi di decisione politica e di disegno delle istituzioni, giungono fondamentalmente alla conclusione che è ottimale quel disegno delle istituzioni, costituzioni comprese, che istituisce un meccanismo di incentivo fratto disincentivo tale da rendere possibile la massimizzazione del benessere sociale. In un certo senso è questa la base teorica della riforma che si intende attuare, il passaggio, niente affatto neutrale, da un modello costituzionale pensato per la tutela dei diritti sociali attraverso un incisivo intervento pubblico in economia a un modello costituzionale pensato in una logica di perseguimento di obiettivi di efficienza economica da perseguire mediante il minimo intervento pubblico in economia, si pensi a riguardo alla costituzionalizzazione del pareggio di bilancio. Ma qui il punto ulteriore in discussione riguarda il nesso che viene a istituirsi fra governabilità ed efficienza, dal momento che non è affatto scontato che una maggiore rapidità dei tempi della decisione politica implichi un aumento dell'efficienza di sistema. In altri termini, appare discutibile l'idea che, se anche il superamento di una Costituzione basata sulla tutela di diritti sociali si renda necessario per garantire la governabilità, quest'ultima produca benessere per tutti. A ben vedere, sussistono ottime ragioni per ritenere che il decisore politico è catturato da gruppi di interesse e che, ponendo la questione in questi termini, il solo risultato ragionevolmente prevedibile a seguito della riforma costituzionale può configurarsi sotto forma di maggiore governabilità a beneficio dei gruppi di interesse che il governo difende. E, almeno in questa fase storica, non sono certo né i lavoratori dipendenti, né i pensionati, né le piccole imprese. Va chiarito, a riguardo, che esiste un'ampia letteratura economica che mostra come un fondamentale presupposto per la crescita economica risieda esattamente nella tutela dei diritti sociali e, a questi connessi, a una più equa distribuzione del reddito. Ma si tratta di una letteratura marginalizzata dal pensiero dominante e palesemente non funzionale all'attuale modello di sviluppo, basato semmai su crescenti diseguaglianze distributive e su quella che Luciano Gallino, nei suoi ultimi scritti, definiva la lotta di classe dall'alto. In questo senso, il referendum ha una notevole implicazione economica, giacché pone in evidenza il fondamentale discrimine fra una visione della Carta Costituzionale come strumento di tutela delle fasce deboli della popolazione e una visione della stessa come dispositivo finalizzato alla governabilità per l'efficienza, laddove quest'ultima passa attraverso il superamento del modello di democrazia economica delineato nella Costituzione attualmente vigente.